Allora, ecco, siamo tornati in diretta 87 900. All'altro capo del telefono dovrebbe esserci Andrea Fumagalli. Buongiorno, professor Fumagalli.
Buongiorno a te, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buongiorno, allora Andrea Fumagalli, docente di economia politica presso l'Università di Pavia, oggi sarà presente al laboratorio Acrobax alle ore 18 come relatore di questa iniziativa Dispositivi per l'Indipendenza, che è stata pensata come un momento di approfondimento teorico, un momento di riflessione di uno spessore un po' più alto, se vogliamo, anche rispetto a quello che generalmente circola presso le assemblee di compagni e compagne, le assemblee di movimento. Ed è il caso, diciamo, che comunque questi momenti siano sempre più vissuti e partecipati, anche perché è il caso di sottoporre, diciamo, a verifica politica anche alcune idee, alcuni slogan che stanno circolando soprattutto nelle ultime settimane, chiaramente in funzione del dibattito che si è aperto sulla crisi economica e i margini di risolvibilità, insomma, chiaramente non solo però dal punto di vista della ripresa economica tout court, ma anche delle possibilità che ci sono, insomma, da parte delle classi sociali più deboli, insomma, di opporre resistenza alle misure, ai programmi di austerity che ormai si preannunciano sempre più duri. E dunque, per l'appunto, professore, questa proposta di default, insomma, di diritto all'insolvenza, di cui ormai tanto si parla, possiamo provare a tradurla in una serie magari di passaggi che siano magari più alla portata di tutti, di chi ci ascolta?
Sì, dunque, guarda, la proposta che va sotto il cappello del diritto all'insolvenza nasce appunto dall'esigenza di tradurre in una pratica politica quella che è stato uno degli slogan più fortunati negli ultimi anni, ovvero noi la crisi non la paghiamo. In realtà questo slogan, noi la crisi non la paghiamo, è sempre stato declamato in un contesto in cui in effetti poi nella realtà dei tutti i giorni la crisi noi la stiamo già pagando, perché tutte le manovre economico-finanziarie che sono state intraprese negli ultimi anni, a partire dall'ultima, hanno sempre come obiettivo quello di incidere sulla capacità di reddito e sulle condizioni di vita, soprattutto delle fasce meno abbienti della popolazione. E allora si tratta di vedere un attimo che cosa si può fare di concreto e qual è anche la proposta politica che ne può sorgere. Innanzitutto occorre partire da una premessa, ovvero sia che il debito pubblico italiano è oggetto di un'attività speculativa che va a colpire il welfare di tutti noi, non perché la situazione del debito pubblico italiano sia particolarmente più grave di quanto non lo sia stato nel passato, di quanto non lo sia in altri paesi. Quindi bisogna un po' anche mistificare questa uso dell'emergenza che viene aizzata e alimentata continuamente, che va a favorire soltanto quella che è l'attività speculativa, perché il gioco delle grandi società finanziarie in un mercato finanziario fortemente concentrato, dove 10 società finanziarie controllano i 2/3 dell'intero mercato finanziario globale, è finalizzato a creare questa emergenza, a creare attese, aspettative di ribasso del valore dei titoli per poter lucrare poi interessi e plusvalenze sui derivati che assicurano contro il default di questi stessi titoli. Questo è un giochino che deve essere un po' reso pubblico, un po' demistificato, e occorre vedere quali sono delle proposte politiche concrete che possono sottrarre a questa attività speculativa i titoli di debito pubblico la cui speculazione va a incidere direttamente sulle nostre vite. Allora, se l'obiettivo è quello di sottrarre questi titoli di debito pubblico, possiamo operare concretamente nel seguente modo, attraverso due linee di condotta. La prima è iniziare una trattativa, se possiamo usare questo termine, attraverso un dispositivo legislativo, quindi nulla di particolarmente rivoluzionario da questo punto di vista, che però pone dei vincoli sulla durata di questi titoli e sulla scadenza degli interessi, cercando di trasformare titoli di debito pubblico a breve termine in titoli di debito pubblico a lungo termine, quindi allungando la scadenza degli interessi. Dall'altra parte si tratta, un'altra linea di condotta potrebbe essere quella di una proposta di consolidamento, di congelamento di buona parte dei titoli di debito pubblico, soprattutto quella parte che è detenuta dai grandi investitori istituzionali che speculano proprio sul debito pubblico. Si tratta di interventi che hanno a che fare con, che necessitano di una cornice politica adeguata che al momento attuale non è ravvisabile, quindi ci si muove sul piano dell'intenzione della proposta politica, quindi proposte politiche che devono essere portate soprattutto da quella che è la mobilitazione dei movimenti, che troverà un primo momento di forte espressione credo nella giornata del 15 ottobre. È chiaro che quando noi diciamo noi il debito non lo paghiamo, abbiamo una serie di ragioni per dire, perché non l'abbiamo causato noi, non c'entriamo niente con questa situazione, questo è il frutto di politiche liberiste che hanno accentuato la finanziarizzazione processo di enorme distribuzione del reddito dai poveri verso i ricchi, che è alla base di tutta la situazione di instabilità che oggi stiamo vivendo. A parte queste ovvie ragioni, però poi si tratta anche di di mettere in campo alcune proposte, appunto quella dell'allungamento della scadenza del pagamento degli interessi e quella del consolidamento di parte del debito, tenendo conto del fatto che i dati della Banca d'Italia ci dicono che l'87% dei titoli di debito pubblico sono detenuti da banche, da assicurazioni, da società finanziarie, soltanto un 13% è detenuto sotto forma di risparmio da parte delle famiglie. Una situazione che è molto poco nota in Italia, perché c'è ancora l'ideologia o l'idea o la mala informazione per cui il debito pubblico italiano è essenzialmente detenuto dai cittadini italiani. Questo ormai, se era in parte vero circa 20 anni fa, oggi sicuramente non lo è più, anche tenendo conto che più del 55% del debito pubblico italiano è detenuto all'estero, è detenuto essenzialmente dalle grandi banche d'affari e società finanziarie multinazionali. Allora, è chiaro che per arrivare a questo obiettivo di consolidare o congelare parte del debito, che significa concretamente che si dice ai possessori dei titoli di Stato, soprattutto alle grandi banche finanziarie, si dice voi questi titoli noi ve li sottraiamo, li mettiamo in una sorta di freezer, li congeliamo appunto, li facciamo uscire dal mercato speculativo di vendite e offerte di questi titoli ai fini di incidere sul loro valore atteso, li sottraiamo quindi ai mercati finanziari, li congeliamo da un'altra parte, li trasformiamo in titoli a lunga scadenza, quelli che sono a breve scadenza, vi garantiamo un interesse comunque che è commisurato ed è proporzionale ai tassi di interesse ufficiali, quindi non sono soggetti a libera fluttuazione, quindi sono tassi di interesse fissi in un certo senso, sostituiamo questi titoli che abbiamo congelato con titoli emessi a livello europeo, quelli che sono normalmente chiamati Eurobond. In questo modo sottraiamo i singoli stati che presi separatamente sono deboli e impossibilitati a reagire di fronte a una speculazione finanziaria sovranazionale globale, sottraiamo i titoli di Stato dalle singole nazioni e li inseriamo in un contesto di gestione di un mercato di titoli di Stato a livello europeo. Condizione perché questo avvenga, è chiaro che questo è il primo passo, perché si apre la prospettiva che diventa necessario pensare a un'Europa molto diversa da quella che oggi opera, sia come istituzioni sia come politiche, cioè un'Europa che presuppone la costituzione di una politica fiscale comune, cioè si va verso la perdita della sovranità nazionale in termini fiscali, che io ritengo che questa sia una cosa più che positiva soprattutto per l'Italia, e si va verso la costruzione di un'Europa unica dal punto di vista fiscale, così come già è stata costruita per fini di tutt'altro tipo l'unione economica della moneta, cioè monetaria, con l'avvento dell'euro. Questo è un piano di medio periodo, perché un percorso di questo tipo verso la costituzione di una politica fiscale comune ovviamente richiede una sorta di roadmap, se posso usare questo termine, così come era stato fatto con finalità del tutto diverse per la costruzione dell'euro dopo la firma del trattato di Maastricht del 91. E questo richiederebbe anche che i paesi della fascia mediterranea più soggetti all'attività speculativa devono in qualche modo trovare forme di coordinamento. Se queste forme di coordinamento non si vuole trovare a livello di governo, a livello istituzionale, occorre che comunque a livello di movimenti, e qui sta l'importanza del 15 ottobre credo, si crei un coordinamento delle lotte, delle mobilitazioni, delle denunce, in maniera tale che i movimenti che oggi, le mobilitazioni che oggi avvengono in Grecia e magari sono avvenuti in Spagna, magari possono venire in Italia, non siano lasciate sole, ma siano in qualche modo all'interno di una capacità di forza contrattuale che, quando si è uniti, uniti si vince, è ovvio, no? Abbiano più potenza di intervento. Teniamo presente che la situazione poi politica europea è fortemente in movimento e fortemente contraddittoria, perché abbiamo una sorta di strutture di poteri differenti. Da un lato ovviamente il ruolo pesante che gioca la Germania, che non vuole in un certo senso sostenere il fondo di solidarietà europeo per pagare eventuali incrementi di debito pubblico di altri paesi, in primo luogo la Grecia. E da oggi la notizia che il ministro delle finanze Schäuble ha detto che ok, siamo disponibili a fare un prestito alla Grecia, però lungi da noi l'idea di aumentare il fondo di salvataggio europeo, perché non vogliamo metterci quattro righe. Dall'altra parte però abbiamo anche il Parlamento europeo che proprio ieri ha ratificato l'introduzione di una sorta di Tobin Tax a partire dal 2014, quindi questo dà l'idea di una certa schizofrenia e di una gestione della crisi non compatta dal punto di vista del potere istituzionale, che ci lascia possibili margini per intervenire attraverso la proposta a chi, quelle grandi banche finanziarie che detengono i titoli, dicendo: o voi congelate, consentite che questi titoli vengano sottratti, vengono congelati, non ne perdete la proprietà, ma vengono sostituiti da titoli a livello europeo, quindi con un cuscinetto di barriera più potente di quello che un singolo Stato può fare, oppure, se su questo piano non volete, oppure tenete presente che alcuni Stati, a partire dalla Grecia, a partire dall'Italia, possono dichiarare il default, cioè far sì che questi titoli di Stato diventino puramente carta straccia. Quale dei due è il male minore per una società finanziaria? Il fatto che i titoli che nel proprio portafoglio diventino carta straccia e con essi anche tutti i derivati che sono stati aperti su questi titoli, che sono poi la parte più cospicua dell'attività di speculazione finanziaria, e quindi in un certo senso ci saranno delle perdite patrimoniali di entità abbastanza elevata, oppure preferite non speculare più su questi titoli, congelare questi titoli e avere la garanzia comunque di un rendimento di 2 punti percentuali superiore ai tassi base fissati a livello europeo. Ecco, questo sarebbe il piano contrattuale che si potrebbe muovere se ci fosse una volontà politica per farlo. È chiaro che stiamo ragionando da un punto meramente teorico, perché attualmente a livello politico queste proposte non ci sono, nonostante che però ci sono dei buchi nella maglia istituzionale europea, come dicevo prima. Però questa potrebbe essere una proposta che i movimenti possono chiedere, possono attivare e possono diffondere, e quindi si può creare una massa d'urto. Ecco, questo. So che il discorso è abbastanza complesso e mi auguro che sia sufficientemente chiaro, non lo so questo. Però è questo che si intende col diritto al default. Noi la crisi non la paghiamo, e allora proponiamo che, non pagandola, i debiti che una parte della società italiana, un malgoverno, una gestione neoliberista della situazione economica, eccetera, 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 ha causato, noi chiediamo che o non pagava direttamente, e quindi vada a rotoli chi su questi titoli ha creato le proprie ricchezze, oppure si congeli e si sottraggono all'attività speculativa con un effetto di controllo dei mercati finanziari, quindi l'intervento sul piano della liberalizzazione del mercato del capitale.
Bene, dunque abbiamo
cercato
di abbastanza. Abbiamo cercato appunto di seguire questo ragionamento con estrema attenzione. Chiaramente, insomma, concordiamo sul fatto soprattutto che la struttura del debito si sia profondamente modificata. Insomma, siamo arrivati a appunto al fatto che il debito è detenuto in misura maggiore soprattutto da altri paesi sotto forma di debito estero. Di fatto ci avviciniamo praticamente a situazioni come quelle del Giappone, forse, da un certo punto di vista.
Ma questo non è tanto il debito italiano, è detenuto da stati esteri, è detenuto da società finanziarie che ormai che sono hanno sedi, hanno la sede centrale fuori dai confini nazionali, hanno le filiali qui in Italia, come la Deutsche Bank, come Corp, eccetera, eccetera, ma per me sono società finanziarie che vanno ben oltre i confini della sovranità nazionale, quindi sono multinazionali nel senso proprio vero del termine. E la situazione in Giappone è diversa, perché la situazione in Giappone ha un rapporto debito-PIL del 260%, cioè è più del doppio di quello dell'Italia, e la speculazione finanziaria sul Giappone non ha operato, perché da un punto di vista di conti, di dati, dici, cavoli, il Giappone è esposto per un debito pubblico che è due volte e mezza la ricchezza di PIL annuale prodotta dal Giappone, ci sono tutte le condizioni perché si crei l'emergenza debito, si mettono in moto tutte quelle istanze comunicative, psicologiche, tipiche della speculazione finanziaria per creare l'emergenza, per creare il panico e quindi lucrare poi sulle attività speculative relative a questo debito. Questo per il Giappone non è avvenuto, né potrà avvenire, perché a differenza dell'Italia, a differenza della Grecia, a differenza dell'Europa, più del 90% di questo enorme debito pubblico giapponese è detenuto dai giapponesi. E quindi una partita di giro interna al Giappone, rispetto alla quale le grandi SIM, le grandi società finanziarie, possono intervenire in termini relativamente limitati. Se l'Italia avesse una situazione come quella giapponese, in cui il 90% dei titoli di Stato italiani fossero detenuti dai residenti e cittadini italiani, questo automaticamente questi titoli sarebbero sottratti al flusso speculativo mondiale.
Certo, e volevo insistere però su un aspetto, nel senso che detta così, quella che si propone, come è stato appunto detto, è una contrattazione, una rinegoziazione del debito attraverso appunto l'emissione di Eurobond, che andrebbero a sostituire i titoli
e non ad aggiungersi debito come pubblico. Invece vogliono molti.
Ecco, ma quali sono le sfumature? Perché insomma questo tipo di proposte sono state caldeggiate ad esempio anche da Prodi, no? Con l'offerta di partecipazioni tedesche a una serie di utilities dei paesi più in sofferenza, diciamo, e poi con le riserve auree delle banche centrali di questi paesi. Che sfumature diverse ci sono? Anche perché poi insomma ci chiediamo, la difesa del welfare può passare, data anche la situazione attuale, insomma, a livello di movimenti e di piazze italiane, esclusivamente attraverso questo tipo di rinegoziazione, in assenza di un movimento, insomma, che riesca a essere crescente e che dia, insomma, altre indicazioni proprio dal punto di vista della piazza, insomma.
Allora, per quanto riguarda la prima parte della tua domanda, poi risponderò sulla questione del welfare. Allora, la proposta di congelare parte del debito, creando automaticamente un allungamento delle scadenze degli interessi, attraverso l'emissione di Eurobond, che vanno a sostituire, perché la parola chiave è sostituire, i titoli di Stato nazionale, quindi sottraendo il debito nazionale alla nazione stessa, perché viene gestito poi a livello europeo, è cosa ben diversa e strutturalmente diversa da tutte le altre proposte che sono state fatte. Le altre proposte che sono state fatte sono quella un po' alla francese, che dice, e anche caldeggiata da Trichet, dal governatore della Banca Centrale, e anche da Barroso, dalla Commissione Europea, è quella di emettere eurobond che però non vanno a sostituire i titoli in sofferenza, ma che si aggiungono, e questi eurobond servono, vengono utilizzati dai singoli stati nazionali per finanziare il proprio debito, senza dover riallocare nuovi titoli nazionali. Questo significa creazione di moneta, creazione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea, liquidità che viene inserita sui mercati finanziari e che è esattamente uno degli obiettivi che la speculazione finanziaria vuole ottenere, perché tutte le volte che nuova liquidità, nuova moneta viene immessa nei mercati finanziari, questo alimenta l'attività speculativa. È la benzina, in un certo senso, che consente l'estensione dei mercati finanziari e quindi l'aumento delle opportunità speculative. Un conto, la proposta di Prodi invece era quella, la Germania viene vincolata a intervenire con un piano di salvataggio, quindi anche qui con un'emissione di liquidità, non più attraverso emissioni di titoli, ma attraverso emissioni, proprio creazione di moneta in maniera diretta, moneta ex novo, diciamo, che viene data agli stati perché paghino le tranche del debito, consentono la relocazione dei titoli, eccetera, eccetera. E in cambio consentiamo alla Germania di avere delle partecipazioni in quelle che sono alcuni settori economici. Che è la stessa proposta, tra parentesi, nello stesso punto, che è stato al centro dei colloqui che si sono svolti a inizio settembre fra Tremonti e i cinesi. Guarda, una delegazione del governo cinese è venuta in Europa e ha sostenuto che la Cina è disponibile a sostenere, a finanziare il debito europeo dei vari stati, purché in cambio abbia una compartecipazione nelle opere delle grandi infrastrutture, nelle grandi opere per quanto riguarda l'Italia, si parlava quindi di un intervento sul ponte di Messina, sulla TAV, oppure in altri settori strategici, soprattutto della logistica, che è il settore in cui che preme di più ai cinesi in questo momento. Sono due cose completamente diverse, perché la proposta che può fare un movimento è quella invece di dire: noi non vogliamo che creare forme di neocolonialismo dovuti al ricatto del fatto che come scambio per avere la sicurezza che ci vengono dati i soldi per pagare il debito pubblico, perché la proposta di Prodi allude a una forma di neocolonialismo da parte, e quindi a un pangermanismo rispetto ai paesi europei, con la scusa che bisogna intervenire per salvare dal default questi stati. È la stessa logica dei piani di aggiustamento strutturali che il Fondo Monetario Internazionale utilizzava negli anni 90, in parte utilizza ancora per i paesi africani, e li utilizzava negli anni 80 per i paesi del Sud America, per intenderci. La proposta invece che sta dietro il cappello del diritto all'insolvenza è di intervenire sulla libertà d'azione dei mercati finanziari, cioè sottrarre i titoli di Stato dalla speculazione finanziaria attraverso degli strumenti tecnici, che sono la sostituzione con titoli di Eurobond che vengono comunque congelati, quindi non immessi sul mercato, vengono messi sotto il cuscino, potremmo dire. Questo non significa automaticamente, significa in parte creazione di moneta, ma questi sono aspetti più tecnici, eccetera, ma significa quindi far sì che il valore dei derivati che sono stati aperti per assicurare contro il rischio di insolvenza dei titoli di Stato greci, portoghesi, spagnoli, irlandesi, italiani, eccetera, eccetera, nel momento stesso in cui questi titoli vengono tolti dal mercato, anche i derivati, che è il prodotto finanziario che consente i grandi guadagni alle 10 società finanziarie più potenti del mondo, non avrebbero più possibilità di accrescere il loro valore. È come se io assicurassi una macchina e la mia assicurazione della macchina, i premi di assicurazione che ottengono esistono fin tanto che la macchina c'è. Quando la macchina viene rottamata e sparisce, è chiaro che anche il premio di assicurazione sparisce. Perché qui il meccanismo su cui si può giocare è il fatto che i mercati delle grandi società finanziarie speculano sul rischio di default dei paesi europei, ma sono le prime che non vogliono che questo default realmente si verifichi, si attui, perché sarebbe come uccidere la gallina dalle uova d'oro. da questo punto di vista. Nel momento stesso in cui interviene un tenente dicendo io ti sottraggo questi titoli dall'attività speculativa e sottrarre dalla linea delle uova d'oro, scusami, usare questa parafrasi.
Per loro, insomma,
tutte le altre proposte, da Don Giorgione alla Tremonti, di Prodi, eccetera, invece sono funzionali all'attività speculativa, alimentano l'attività speculativa. Pronto?
Sì, eccoci. E invece in riferimento all'altra questione relativa proprio...
Allora, la questione del welfare è chiaro che... è chiaro che una proposta di diritto di insolvenza non va a modificare il welfare, però vuole al limite impedire che ci sia un ulteriore smantellamento del welfare. E quindi terrei separate le due questioni, perché poi sulla ridefinizione di nuovo welfare, basato sui pilastri di un reddito incondizionato, sull'accesso ai beni comuni, materiale e immateriale, eccetera, questo configura una struttura di welfare di tipo nuovo, su cui parte dei movimenti si stanno già interrogando, già per esempio gli stati generali della precarietà che si sono incontrati domenica a Bologna, già nel terzo incontro di Roma, questo tema dell'idea di welfare metropolitano è stato ampiamente dibattuto, è stato una serie di proposte, documenti, eccetera, eccetera, è una questione. Il problema è che adesso l'ultima frontiera della speculazione finanziaria è, se prima erano le materie prime il petrolio, prima erano i mutui sulle case, eccetera, oggi ha a che fare con il welfare, con la vita dei cittadini, perché quando si parla di welfare si parla di condizioni di vita, ovviamente. Quindi ancora più una cosa ancora più pesante speculare sulle condizioni di vita e sulle forme di ricattabilità che ciò comporta, in un contesto in cui negli ultimi 30 anni abbiamo visto che i mercati finanziari di fatto sono diventati il principale assicuratore sociale, sostituendosi allo Stato nel garantire a pagamento e in maniera non universale una serie di servizi tramite forme assicurative individuali, dalla previdenza alla sanità, all'istruzione e via dicendo. Occorre bloccare questo passaggio come condizione per garantire la costruzione di un nuovo welfare, diciamo così.
E per tornare invece a questioni proprio di strettissima attualità, stiamo assistendo anche alle accuse, alle polemiche tra Obama e ai vertici di alcune istituzioni europee. Ci sono state le risposte seccate del presidente dell'Eurogruppo Trichet, lei sottolineava prima quella del ministero delle finanze tedesco, insomma fanno uscire allo scoperto rivalità che insomma costituiscono a tutti gli effetti un po' lo scenario di ciò che si muove dietro le quinte. La crisi attuale risponde chiaramente a varie cause e fattori, ma la si può anche interpretare, insomma, alla luce delle schermaglie valutarie tra Stati Uniti e Unione Europea dell'ultimo decennio, no?
Sicuramente, su questo io mi sento meno ferrato da questo punto di vista, però quello che si può dire è che gli Stati Uniti non si trovano in una splendida situazione anche loro, anzi, in una situazione abbastanza critica, perché a differenza di alcuni paesi europei, gli Stati Uniti hanno sì un elevatissimo debito pubblico che è aumentato del 60%, il paese che ha visto il debito pubblico maggiormente aumentato negli ultimi 3-4 anni. Tra parentesi, debito pubblico che è aumentato per finanziare e mettere delle toppe alle falle del mercato finanziario americano dopo la crisi del 2007-2008. E hanno contemporaneamente un elevatissimo debito estero. Buona parte dei titoli di Stato americani, buona parte del debito estero è detenuto dalla Cina, anche se questa quota è leggermente calata negli ultimi mesi, e questo ha creato un allarme di problemi di allocazione dei titoli di Stato americani, quindi di rifinanziamento del debito. E quindi si trova una situazione in cui l'economia statunitense rischia di essere per la prima volta negli ultimi 20 anni fortemente dipendente da altri, e quindi con una netta perdita di egemonia sul campo globale. Contemporaneamente l'Europa si trova nella situazione che sappiamo, questo crea un'instabilità sul mercato delle valute e la valuta viene utilizzata come, diciamo, grimaldello per incidere soprattutto sul saldo della bilancia di pagamenti, quindi sul deficit commerciale. È chiaro che nell'ultimo, se noi andiamo a vedere l'andamento del tasso di cambio dollaro-euro, vediamo che quando è scoppiata la crisi del debito sovrano europeo con il caso della Grecia e dell'Irlanda, quindi parliamo del 2010, contemporaneamente a questa situazione c'è stato un rafforzamento dell'euro sul dollaro. Perché nel frattempo anche l'economia americana faceva fatica a fuoriuscire dalla depressione, dalla recessione del 2009, e parte del 2010, ancora adesso non è completamente uscita, e questo si ripercuoteva sulla tenuta del dollaro come valuta internazionale di riferimento. Sicuramente il peggioramento o l'incremento della speculazione finanziaria sull'Europa ha portato negli ultimi 3-4 mesi una perdita di valore dell'euro che aveva raggiunto, se non ricordo male, 1,44-1,45 dollari per euro e adesso siamo 1,35 dollari per euro circa, e quindi una ripresa del dollaro. Questa ripresa del dollaro può essere utile per gli Stati Uniti perché il dollaro, insomma, recuperando valore attrae investimenti e finanziamenti negli Stati Uniti e quindi riporta il dollaro a essere più ancora la valuta internazionale di riferimento, però contemporaneamente un apprezzamento del dollaro crea problemi sulla bilancia commerciale USA ampliando il debito estero, quindi è una situazione abbastanza critica e abbastanza tutta in evoluzione e le sbaglie credo che tra Stati Uniti ed Europa siano essenzialmente riferite alla gestione del debito estero più che alla gestione dei debiti pubblici interni.
Senta professore, per tornare invece allo scenario nostro su cui dibattevamo prima, quindi relativo al diritto all'insolvenza, anche in virtù appunto della proposta così come è stata formulata prima, occorrerebbe comunque conseguire, pervenire per appunto fare in modo che poi questo diritto all'insolvenza possa effettivamente concretizzarsi, dato che immagino che non staranno certo a guardare gli hedge fund, insomma, che si sentiranno poi che saranno privati, insomma, appunto di arrivare, come dire, a incassare, insomma, i profitti dei loro derivati, di questi strumenti della nuova finanza creativa, insomma, bisogna invertire il rapporto di forza. Credo che, insomma, non si sfugga anche da questo tipo, no, di materialità dei
assolutamente
rapporti.
È fondamentale infatti la capacità di sollevazione di conflitti e mobilitazione che i movimenti sono in grado di manifestare e attuare in questi prossimi 2 mesi, superando tutta una serie magari di diatribe interne, eccetera, eccetera, perché la posta in gioco è molto alta da questo punto di vista. Altrimenti il rischio è che se non si riesce a intervenire su questi processi, poi la crisi effettivamente che già stiamo pagando la pagheremo ancora più duramente, sempre solo noi.
E visto che questa è stata la risposta, ne approfitto e le chiedo per chiudere un'ultima cosa. Questo 15 ottobre sicuramente vedrà una partecipazione composita, insomma, già però, insomma, sono emerse diverse piattaforme, ci sono state diverse assemblee, altre ce ne saranno da qui a questa importante scadenza. Segno però che, insomma, ci si avvicina e ci si arriva a questo 15 ottobre con ognuno il proposito di caratterizzare a proprio modo quella giornata. Pensa, insomma, che possa essere un elemento di freno o al contrario magari non inciderà più di tanto, insomma?
Ma quando si crea rispetto a un evento di mobilitazione una pluralità di punti di vista e comunque assumono quell'evento come centrale importante, credo che tutto sommato, anche se questo può darà adito ad alcuni rischi, comunque sia una cosa da valutare positivamente. Peggio sarebbe stato se la diversità dei punti di vista portasse alla non partecipazione o alla partecipazione di quell'evento solo di una parte e non di un'altra. Quello sarebbe stato veramente deleterio. Quindi il fatto che comunque tutte le componenti di movimento, dalle più disparate, comunque convergono sul fatto che il 15 ottobre è un momento di inizio di una mobilitazione permanente futura, che ognuno poi cercherà di attraversare con le proprie pratiche, con le proprie piattaforme, con le proprie elaborazioni, credo che sia un dato positivo. Io, detto che sono un gualibo ottimista, penso anche che quello che succederà dopo il 15 ottobre non dipenderà tanto dai diversi punti di vista che hanno preparato il 15 ottobre, ma dipenderà molto da quello che il 15 ottobre succederà e dall'afflato e dalla capacità di potenza che mi auguro questo il 15 ottobre sia in grado di dare. Tenendo presente che è la prima volta, questo credo che sia un elemento da sottolineare, che c'è una mobilitazione transeuropea, perché è chiaro che se ogni Stato europeo in un contesto di questo tipo si muove in maniera autonoma e indipendente anche a livello di movimenti, di strada ne farà poca.
Benissimo, allora grazie ad Andrea Fumagalli per questa lunga e interessante chiacchierata. Chiaramente per chi volesse saperne di più e approfondire ulteriormente, oggi, per l'appunto questo pomeriggio alle 18, presso il laboratorio Agrobax, dispositivi per l'indipendenza, a vedere appunto il professor Fumagalli come relatore. Buongiorno ancora, grazie.
Grazie a te, saluto a tutti.